Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto anche questa sera. La raccolta che iniziamo oggi è una nuova divisione del libro dei Proverbi. Questi sono ancora proverbi di Salomone, ma sono stati raccolti dagli uomini o dagli amici di Ezechia, come viene detto in alcune versioni. Leggiamo quindi i primi due versetti di Proverbi, capitolo 25. Ecco altri proverbi di Salomone, raccolti dalla gente di Ezechia, re di Giuda. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. L'altezza del cielo, la profondità della terra e il cuore dei re non si possono investigare. Questo è il modo in cui i proverbi affermano quello che ha detto il Signore Gesù. Investigate le scritture. Giovanni 5, versetto 39. Paolo scrisse la stessa cosa. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Seconda Timoteo 2, versetto 15. Sì, è della massima importanza. Dobbiamo investigare le cose. Come allora dovremmo riconoscere che ci sono molte cose che Dio non ci ha affatto rivelato. Dubito che saremmo stati in grado di capirle se Egli lo avesse fatto, perché sono cose imperscrutabili, vanno al di là della comprensione dell'uomo. Come Egli ha detto chiaramente in un altro passo, dove è detto: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55, versetto 9. Tuttavia, quello che Dio ci ha rivelato, noi dobbiamo studiarlo, dobbiamo prenderlo in considerazione. È importante che riconosciamo il nostro bisogno di investigare la parola di Dio, di studiarla. A volte non capiamo ciò che i nostri governanti stanno facendo. Essi hanno probabilmente delle giustificazioni quando fanno certe cose, perché sanno cose che noi non conosciamo, non sappiamo. Neppure possiamo conoscere le vie di Dio, ma non dobbiamo mai imbarcarci e cercare di fare giudizi contro le cose che Dio fa, perché tutto ciò che Dio fa è giusto. Non è come noi uomini. Quello che fa il Signore è la cosa appropriata, la cosa giusta da fare. Tanti sono i motivi per cui gli uomini sbagliano. Nei versetti 4 e 5 di Proverbi capitolo 25 ne troviamo uno. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Togli l'empio dalla presenza del re e il suo trono sarà reso stabile dalla giustizia. Penso che la cosa peggiore che possa capitare a un individuo sia quella di avere un cattivo consigliere. Qualcuno che ti porta nelle difficoltà, nei guai, nel peccato. Ringrazio Dio se c'è stato qualcuno nella vostra vita che vi ha allontanato dal pericolo di seguire una persona che magari vi stava portando nella direzione sbagliata. Pensa quanto è importante questo per qualcuno che occupa una posizione importante. Un uomo che negli affari prende delle decisioni che coinvolgono molti dipendenti, o un uomo di governo le cui decisioni peseranno su una larga parte della popolazione. Queste persone hanno bisogno di avere attorno a loro il giusto tipo di consiglieri. I versetti che ora consideriamo continuano sullo stesso argomento. Leggo da Proverbi capitolo 25, versetti 6 e 7. Non fare il vanaglorioso in presenza del re e non occupare il posto dei grandi, poiché è meglio ti sia detto sali qui, anziché essere abbassato davanti al principe che i tuoi occhi hanno visto. Questa frase, non fare il vanaglorioso in presenza del re, può essere tradotta non ostentare. Ricorderai che il Signore Gesù ha detto una parabola per insegnare questa grande verità, e lo ha fatto perché i capi religiosi del suo tempo non tenevano in nessuna considerazione questo proverbio così importante. A quel tempo, quando una persona importante invitava diversi amici a pranzo, riservava alcuni posti alle persone che desiderava onorare. Ma quando giungeva il momento a tavola, iniziava una corsa sfrenata per l'accaparramento dei posti migliori. Immagino che probabilmente corressero anche il rischio di rovesciare il tavolo, mentre correvano verso i posti distinti. Il Signore Gesù era presente quel giorno e, evidentemente, aspettò che tutti fossero entrati. Poi, per correggerli del loro modo di comportarsi, disse queste parole che potrai trovare scritte nel Vangelo di Luca, capitolo 14, versetti dal 7 al 10. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti, cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato, ti dica, amico, vieni più avanti. allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. Ci sono persone oggi che si fanno avanti a spintoni. Ce ne sono in tutti gli ambienti, anche quelli cristiani. Esse sono persone ambiziose e questo non è buono. Forse non si può biasimare un uomo d'affari se cerca di avere successo, ma nell'opera di Dio questo non dovrebbe accadere. Il consiglio dell'ottavo versetto di Proverbi, capitolo 25, riguarda la prudenza nell'indire cause verso il nostro prossimo. Leggiamolo. Non ti affrettare a intentare processi, perché alla fine tu non sappia che fare, quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. Anche in questo proposito, il Signore Gesù ci ha dato un insegnamento attraverso una parabola, dicendo: quando un re si prepara ad andare in guerra, dovrebbe fare un po' di conti per vedere se è in grado di riportare la vittoria. Se capisce di non potercela fare, dovrebbe mandare un ambasciatore a negoziare un trattato di pace con il nemico. Questo fatto lo potrai scoprire, leggere in Luca, capitolo 14, nei versetti 31 e 32. Abbiamo anche un esempio di questo nell'Antico Testamento con il re Giosia. Egli fu un buon re e guidò l'ultimo grande risveglio che Giuda abbia avuto. Sotto la sua guida ci fu un grande ritorno al Signore, ma egli fece un grave errore. A volte basta un errore per rovinarsi la vita che, per il resto, è stata grande. Giosia era uno di questi, un uomo di Dio eccezionale che però commise questo errore. Il faraone Neco, re d'Egitto, aveva deciso di muovere guerra, non contro Giosia, ma contro un nemico del tutto diverso. Quando Giosia, socializzando con quel re, si schierò contro il faraone Neco, questi gli disse: «Guarda che io non sono venuto per combattere contro di te». Ma Giosia, preso dall'esuberanza della sua gioventù, non tenne nessun conto di questo avvertimento e partì per combattere, forse pensando che questa era la volontà di Dio. Questo errore è comune a molte persone oggi, che poi biasimano il Signore per gli errori che commettono nel prendere le proprie decisioni. Giosia si mise davvero nei guai con questa decisione e non solo fu sconfitto, ma venne anche ucciso in battaglia a Megiddo. Giosia commise un grave errore con questa ingerenza, questa decisione che non avrebbe mai dovuto prendere. Avrebbe dovuto invece ascoltare ciò che il faraone gli diceva. Ebbene, amici, noi con questa trasmissione desideriamo darvi un avvertimento importante. Ascoltate. Anche voi state correndo un grave pericolo per la vostra vita, non solo presente, ma particolarmente quella futura, e che riguarda l'eternità. Oggi potete avere pace nel vostro cuore se, pentendovi dei vostri peccati, chiedete perdono al Signore Gesù e lo accettate come vostro personale salvatore. Oggi avete questa possibilità, domani potrebbe essere troppo tardi. Non fate come Giosia, che non tenne conto dell'avvertimento che gli venne dato e poi perì. Voi ora potete avere questa certezza di perdono, credendo in Gesù. Questo è ciò che il Signore vuole che vediamo in questo proverbio. Passiamo ora ai versetti dal 9 al 12 di Proverbi, capitolo 25. Difendi la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro, perché chi t'ode non ti disprezzi e la tua infamia non si cancelli più. Le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Per un orecchio docile, chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Questi proverbi sono particolarmente utili per quelle persone che amano pettegolare, criticare, senza ritegno, ben sapendo che questo comportamento può causare molti problemi. Se il tuo vicino ha sbagliato, vai e parla personalmente con lui, fagli conoscere il suo errore, in questo modo lo aiuterai ed egli, se è intelligente e saggio, ti ringrazierà certamente. Le tue parole possono essere frutti d'oro. Questa è una similitudine meravigliosa. Questa parola potrebbe essere tradotta mele d'oro. Oggi abbiamo delle deliziose mele golden, ma è probabile che i frutti a cui si fa riferimento qui fossero arance o melograni. Gli aranci e melograni, come gli altri agrumi, erano piante molto comuni in Israele. Ancora oggi in questi posti si producono alcuni tra i migliori frutti del mondo. Questo esempio ci aiuta a capire che certe persone dicono in un modo meraviglioso la parola giusta al momento giusto. A volte si tratta di una parola buona, altre volte di una parola di rimprovero, ma sono parole necessarie, dette a tempo. Queste parole si adattano alla situazione e conferiscono saggezza a chi le ascolta. Esse sono la cosa appropriata da dire. Questa capacità è la cosa per cui la maggior parte di noi dovrebbe pregare il Signore di ricevere la sua saggezza, cioè cosa saper dire e quando dirlo. Dobbiamo riconoscere che molte volte diciamo la cosa sbagliata al momento giusto, o a volte abbiamo l'abilità di dire la cosa giusta, ma lo facciamo nel momento sbagliato, e a volte, probabilmente, non dovremmo affatto aprire la bocca. Sono certo che tutti noi conosciamo la persona che ha la capacità di dire la cosa giusta, al momento giusto, le parole dette a tempo. Queste persone sono coloro che sono come frutti d'oro, in vasi d'argento, qualcosa di prezioso. Hai visto che meravigliosi orecchini portano a volte le donne? Sanno portarli in modo elegante, grazioso. Questo descrive l'effetto di un rimprovero saggio a un orecchio obbediente. Ci sono dei momenti nei quali una persona dovrebbe essere riprovata, rimproverata. Viviamo in un tempo nel quale, quando si rimprovera qualcuno, specie se questo viene fatto pubblicamente, le persone dicono: certamente hai perduto quella persona, non riuscirai a riconquistarla. Amica, amico, se si tratta del giusto tipo di persona, la conquisterai. E se era della specie sbagliata, beh, non avresti potuto conquistarla comunque. Ci sono momenti nei quali un rimprovero deve essere fatto. Anche la persona di cui si parla nel versetto 13 è molto preziosa. Il messaggero fedele, per quelli che lo mandano, è come il fresco della neve al tempo della mietitura. Esso ristora il suo padrone. Nel paese di Israele fa davvero caldo ai tempi della mietitura, e in quei giorni andavano sul monte Ermon, prendevano dei blocchi di neve e li portavano a valle. Te lo posso assicurare, la neve era un ristoro. Un messaggero fedele è così. Non c'è da meravigliarsi se il Signore un giorno dirà a qualcuno: va bene, buono e fedele servitore. A tutti noi piace avere intorno persone fedeli. L'uomo vuole una moglie fedele, apprezza dei figli fedeli. Un datore di lavoro vuole dei dipendenti fedeli. La fedeltà è una qualità meravigliosa. Avere con noi una persona fedele è come disporre di una bevanda gradevole, fresca, in una giornata molto molto calda. Per contrasto della persona fedele, c'è qualcuno che non è propriamente un refrigerio. Versetto 14 di Proverbi capitolo 25. Nuvole e vento, ma senza pioggia. Ecco l'uomo che si vanta falsamente della sua liberalità. Un detto popolare molto comune ai nostri giorni, che assomiglia a questo proverbio, dice: chi si loda si imbroda. Viviamo in un'epoca in cui è più importante apparire anziché essere ciò che si dice di essere. La stessa cosa riguarda la liberalità. Tempo fa era stato proposto di incidere il proprio nome su ogni mattone donato per lastricare una strada considerata importante. Tutti avrebbero saputo quanto avevi donato. Tante mattonelle, tanto denaro. Se poi il tuo nome è famoso, meglio ancora, avresti incoraggiato altri a fare la stessa cosa. Mi domando, dove sono andate a finire le parole del Signore che diceva: quando fai elemosina, non far suonare la tromba, ma la tua destra non sappia ciò che fa la sinistra. Chi non agisce così è come una nuvola e vento senza pioggia, non serve a nulla. E questa è anche la figura di certi uomini degli ultimi giorni. Giuda, non colui che tradì Gesù, naturalmente, li descrive in un linguaggio molto vivido. Egli parla di loro come di nuvole senza acqua, alberi senza frutto, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura. Lettera di Giuda, versetti 12 e 13. Chi è lento all'ira piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa. Se trovi del miele, prendine quanto ti basta, perché mangiandone troppo tu non debba poi vomitarlo. Abbiamo letto i versetti 15 e 16. Questi due versetti sono simili per quanto riguarda la dolcezza. Il primo è riferito alla capacità di non irritarsi, di avere una lingua che sa essere dolce, spezzare le ossa. Mentre il secondo è più riferito a non essere troppo goloso, a non esagerare. Hai mai incontrato qualcuno che è così dolce, che dice tante cose dolci, da darti addirittura la nausea? Nota cosa dice qui: non mangiare troppo miele perché ti farà venire il mal di pancia. Nei versetti dal 17 al 20, il 23 e il 25, troviamo altri consigli utili per il nostro rapporto con gli altri. Metti di rado il piede in casa del prossimo, perché egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. L'uomo che dichiara il falso contro il suo prossimo è un martello, una spada, una freccia acuta. La fiducia in un perfido nel giorno della difficoltà è un dente rotto, un piede slogato. Cantare delle canzoni a un cuore dolente, come togliersi l'abito in giorno di freddo, o mettere aceto sulla soda. Il vento del nord porta la pioggia, e la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. Il primo che abbiamo letto è un buon consiglio, sempre attuale anche ai nostri giorni. Non vi pare? Non passare troppo tempo dal tuo vicino, altrimenti potresti sentire una conversazione provenire dalla cucina, nella quale la padrona di casa dice: vorrei che quel chiacchierone se ne andasse a casa sua e ci rimanesse. Sarebbe una vergogna. Poi abbiamo letto dei versetti che riguardano la malvagità delle persone bugiarde e dei calunniatori, ma anche di come si può essere inopportuni con il nostro modo di fare. Cerchiamo di essere sinceri, cerchiamo di essere affidabili e non così sciocchi come chi si mette a cantare allegramente qualcosa a chi sta soffrendo. Sarebbe meraviglioso se potessimo avere dolcezza e luce tutto il tempo, ma viviamo in un mondo nel quale ci sono serpenti lungo la via della vita, ci sono trabocchetti sul nostro cammino, ci sono false dottrine, falsi insegnamenti sulla parola di Dio. In questo caso non dobbiamo tacere, ma dobbiamo farlo con fermezza e saggezza. Ci viene chiesto di dare buone notizie, perché esse ristorano. Hai avuto notizie da casa recentemente? O hai scritto a casa a tua madre? Questo è importante. Ma c'è qualcosa in questo versetto di più grande di ciò che è il suo significato principale. Ci sono buone notizie provenienti da un paese lontano, che danno ristoro. Il Signore Gesù ha detto: sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. In quel breve periodo di tempo ha operato la tua salvezza e la mia. Questa è la buona notizia che ci è giunta da un paese lontano. A proposito, hai ricevuto tu questa notizia? L'hai accettata? Gesù è una buona notizia. Egli è l'acqua della vita. Egli è acqua fresca per una persona assetata. E con questo invito a riconoscere Gesù come il tuo Salvatore, il tuo Signore. Io mi fermo qua. Ti invito proprio a riflettere su queste ultime parole, su questi ultimi concetti. Voglio lasciarti proprio con questo peso, con questa riflessione che mi auguro sia tua. Intanto io ti invito a domani sera, al solito orario. Ci sentiamo allora domani. Ciao.